Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Luciano Virgilio legge Fiesta di Ernest Hemingway, traduzione di Ettore Capriolo.
La fiesta esplose a mezzogiorno di domenica 6 luglio. Non c'è altro modo di descrivere ciò che avvenne. Era tutto il giorno che arrivava gente dalla campagna, ma si mimetizzavano nella città e non li notavi. Sotto il sole cocente la piazza era tranquilla come in qualsiasi altro giorno. I contadini erano nelle osterie fuori mano, a bere e a prepararsi alla fiesta. Erano arrivati da poco dalle piane e dalle colline e avevano bisogno di compiere a poco i loro spostamenti di valore. Non potevano cominciare pagando i prezzi del caffè. Trovavano di che spendere bene i propri soldi nelle osterie. I soldi avevano ancora un valore preciso, in ore di lavoro e staia di grano venduto. Col procedere della fiesta non avrebbe più avuto importanza quanto pagavano né dove compravano. Ora, il giorno in cui cominciò la fiesta di San Fermin, stavano nelle osterie delle viuzze cittadine, sin dal mattino presto. Quel mattino, scendendo le strade per andare a messa nella cattedrale, li udii cantare attraverso le porte aperte delle taverne. Si stavano scaldando. C'era molta gente alla messa delle 11. San Fermin è anche una festa religiosa. Scesi la collina dalla cattedrale e risalii sino al caffè della piazza. Mancava poco a mezzogiorno. Robert Cohn e Bill sedevano a un tavolino. I tavoli col ripiano di marmo e le bianche sedie di vimini erano spariti. Li avevano sostituiti con tavolini di ghisa e austere sedie pieghevoli. Il caffè era come una corazzata pronta a entrare in azione. Quel giorno i camerieri non ti lasciavano leggere in pace tutta la mattina senza domandarti se volevi ordinare qualcosa. Uno di loro arrivò appena mi sedetti. «Cosa state bevendo?» domandai a Bill e a Robert. «Sherry», disse Con. «Cheres», disse al cameriere. Prima che lui portasse lo sherry, si levò nella piazza il razzo che annunciava la fiesta. Scoppiò e apparve una grigia palla di fumo sopra il teatro Gaillard, dalla parte opposta della plaza. La palla di fumo rimase sospesa in cielo, come uno shrapnel appena esploso. E mentre io guardavo, le si affiancò un altro razzo, lasciandosi dietro un rivolo di fumo nella chiara luce del sole. Vidi il lampo accecante quando esplose, e subito dopo un'altra nuvoletta di fumo. Quando scoppiò il secondo razzo nei portici, deserti sino a un minuto prima, la calca era tale che il cameriere, tenendo la bottiglia sollevata sopra la testa, faticò a raggiungere il nostro tavolo. La gente affluiva da ogni direzione, e dal fondo della strada udimmo avvicinarsi le zampogne, i pifferi e i tamburi. Suonavano musica riau riau, i pifferi con suoni acuti, e i tamburi con suoni sordi, e dietro di loro venivano uomini e ragazzi che ballavano. Quando i pifferai si interrompevano, s'accovacciavano tutti per terra, e quando sibilavano le zampogne e i pifferi, e i piatti duri, cavi, tamburi riprendevano a rullare, schizzavano tutti a mezz'aria ballando. Nella folla vedevi soltanto le teste e le spalle dei danzatori che andavano su e giù. Nella piazza un uomo curvo stava suonando una zampogna e una folla di bambini lo seguiva gridando e tirandogli la giacca. Uscì dalla piazza sempre con i bambini dietro e li guidò oltre il caffè in una via laterale. Vedemmo il suo viso inespressivo e butterato quando passò suonando con i bambini alle costole, che gridavano e si aggrappavano a lui. «Deve essere lo scemo del villaggio», disse Bill. «Dio mio, guarda!» Dalla strada arrivarono altri danzatori. La strada era una massa compatta di danzatori, tutti uomini. Ballavano a tempo dietro altri piferai e tamburini, dovevano essere soci di una specie di circolo, e indossavano tute blu da operai con fazzoletti rossi al collo, e portavano un grande striscione retto da due pali. Lo striscione balonzolava su e giù con loro, mentre scendevano circondati dalla folla. «Viva il vino, viva i forestieri!» era dipinto sullo striscione. «Dove sono i forestieri?» domandò Robert Cohn. «Siamo noi, i forestieri!» disse Bill. Intanto continuavano a esplodere razzi. I tavolini del caffè erano quasi tutti occupati. La piazza si stava svuotando e la gente riempiva i caffè. «Dove sono Brett e Mike?» domandò Bill. «Vado a prenderli», disse Con. Portali qui. La fiesta era proprio cominciata. Sarebbe durata giorno e notte per una settimana. Sarebbero continuate le danze, sarebbe continuato il bere, non sarebbe cessato il rumore. Le cose che accaddero potevano accadere solo durante una fiesta. Alla fine tutto divenne irreale e sembrava che niente potesse avere conseguenze. Sembrava fuori luogo pensare alle conseguenze durante la fiesta. Per tutta la sua durata avevi la sensazione, anche nei momenti di silenzio, di dover sempre urlare per farti udire. Era la stessa sensazione che provi durante un combattimento. Era una fiesta, e durò 7 giorni. Quel pomeriggio ci fu la grande processione religiosa. San Fermin fu portato da una chiesa all'altra. Alla processione partecipavano tutti i dignitari, civili e religiosi. Non riuscimmo a vederli perché c'era troppa gente. Davanti e dietro alla processione ufficiale ballavano i danzatori di Riau Riau. Erano una massa di camicie gialle che andavano su e giù, in mezzo alla folla. Tutto ciò che riuscimmo a vedere della processione, attraverso la calca che stipava ogni strada laterale e ogni marciapiede, furono i grandi giganti, simili a indiani da insegna di negozio di sigari, un re e una regina mori, alti 10 metri, che volteggiavano e piroettavano solenni al ritmo del Riau Riau. Si erano fermati tutti davanti alla cappella dove erano entrati San Fermin e i dignitari, lasciando fuori i soldati di guardia, i giganti, con gli uomini che avevano ballato dentro di loro in piedi accanto ai loro corpi svuotati e messi a riposo, e i nani che s'aggiravano tra la gente percuotendola con vesciche piene d'acqua. Entrammo e c'era odore di incenso e persone che affluivano nella chiesa. Ma Brett fu fermata sulla porta perché era capo scoperto, e così uscimmo di nuovo sulla strada che dalla cappella riportava in città. Lungo questa strada erano allineate su entrambi i lati persone rimaste al proprio posto sul marciapiede ad aspettare che tornasse la processione. Alcuni danzatori si disposero in cerchio intorno a Brett e cominciarono a ballare. Portavano al collo grosse reste di aglio bianco. Presero me e Bill per un braccio e ci trascinarono nel cerchio. Anche Bill si mise a ballare. Stavano tutti cantando. Brett pure avrebbe voluto ballare, ma non glielo permisero. La volevano come un'immagine intorno a cui danzare. Quando finì la canzone, con un assordante riau riau, ci spinsero in un'osteria. Eravamo al banco. Avevano fatto sedere Brett su una botte. Faceva buio nell'osteria ed era piena di uomini che cantavano, di voci vigorose che cantavano. Dietro il banco spillavano vino dalle botti. Misi sul banco i soldi per il vino, ma un uomo li prese e me li rimise in tasca. «Vorrei un otre da vino», disse Bill. «C'è un posto in fondo alla strada», dissi. «Vado a prenderne un paio». I danzatori non volevano lasciarmi uscire. Tre di loro, seduti sull'alta botte accanto a Brett, le stavano insegnando a bere dagli otri. Le avevano appeso al collo una resta d'aglio. Qualcuno voleva assolutamente darle un bicchiere, qualcun altro stava insegnando a Bill una canzone, cantandogliela in un orecchio, battendo il tempo sulla sua schiena. Spiegai loro che sarei tornato. Una volta fuori, scesi la strada in cerca della bottega che faceva otri da vino. La folla gremiva i marciapiedi e molti negozi avevano abbassato la saracinesca e quindi non riuscii a trovarla. Arrivai sino alla chiesa, sempre guardando sui due lati della strada. Poi chiesi a un uomo, che mi prese per un braccio e mi ci condusse. La saracinesca era abbassata, ma la porta era aperta. Dentro c'era un odore di cuoio appena conciato e di pesce bollente. Un uomo stava stampinando gli otri già completati. Ne pendevano a grappoli dal soffitto. Ne tirò giù uno, lo gonfiò col fiato, avvitò stretto il beccuccio e lo pestò col piede. Visto? Non perde. Ne voglio anche un altro, grosso. Ne tirò giù dal tetto uno grosso che doveva tenere almeno 4 litri. Vi soffiò dentro, con le guance che si gonfiarono più dell'otre, e salì sulla botta, reggendosi a una sedia. Cosa vuol farne? Venderli a Bayonne? No, berci. Mi diede una pacca sulla schiena. Bravo. 8 pesetas per tutti e due, il prezzo più basso. L'uomo che stava stampinando i nuovi otri e gettandoli in una pila si interruppe. È vero, disse. 8 pesetas è pochissimo. Pagai, uscii e tornai all'osteria. L'interno dell'osteria era più buio che mai e molto affollato. Non vidi né Brett né Bill, e qualcuno mi disse che erano nel retro. Al banco la ragazza riempì i miei due otri. Uno teneva 2 litri, l'altro 5. Riempirli entrambi costò 3 pesetas e 60 centimos. Al banco un tale che non avevo mai visto prima cercò di pagare il vino, ma alla fine riuscii a impedirglielo. Allora l'uomo che avrebbe voluto pagare mi offrì da bere. Non mi permise di offrire a mia volta, ma disse che si sarebbe sciacquato la bocca col mio nuovo otre. Sollevò il grosso recipiente da 5 litri e lo strizzò in modo che il vino gli schizzasse sibilando in fondo alla gola. «Bene», disse, e mi restituì l'otre. Nel retro, Brett e Bill sedevano sui barili, circondati dai ballerini. Ciascuno teneva le braccia sulle spalle di qualcun altro e tutti cantavano. Mike aveva preso posto a un tavolo con un gruppo di uomini in maniche di camicia che mangiavano da una scodella tonno, cipolle e aceto. Bevevano tutti vino e inzuppavano pezzetti di pane nell'olio e nell'aceto. «Salve, Jake, salve!» gridò Mike. «Vieni qui! Voglio farti conoscere i miei amici! Stiamo mangiando un hors d'oeuvre!» Fui presentato agli uomini che sedevano al tavolo. Fornirono a Mike i propri nomi e fecero portare una forchetta anche per me. «Smetti di mangiargli il pranzo!» gridò Brett dai barili. «Non voglio mangiarvi il pranzo!» dissi quando qualcuno mi porse una forchetta. «Mangia!» disse lui. «Perché credi che sia qui?» Svitai il beccuccio del grande otre di vino e lo feci circolare. Ognuno ne beve un sorso, tenendo l'otre col braccio teso. Da fuori, frammista ai canti, si udì passare la musica della processione. «Non è la processione?» domandò Mike. «Nada!» disse qualcuno. «Non è niente! Bevi! Alza la bottiglia!» «Dove ti hanno scovato?» domandai a Mike. «Mi ci ha portato qualcuno!» disse Mike. «Diceva che eravate qui!» «Dov'è Con?» «È svenuto!» gridò Brett. «Lo hanno fatto sdraiare da qualche parte!» «Dove?» «Non so!» «Come possiamo saperlo?» disse Bill. «Io credo che sia morto!» «Non è morto!» disse Mike. «Io so che non è morto! È solo svenuto grazie all'anis del mono!» Appena ebbe detto anis del mono, uno degli uomini seduti a tavola alzò la testa, tirò fuori una bottiglia da una tasca interna della tuta e me la porse. «No!» dissi. «No, grazie!» «Sì, sì, arriva! Su con la bottiglia!» Ne bevi un sorso. Sapeva di liquirizia e scaldava dappertutto. Lo sentivo bruciare nello stomaco. «Dove diavolo è Con?» «Non so!» disse Mike. «Provo a chiederglielo.» «Dov'è il compagno ubriaco?» domandò in spagnolo. «Vuoi vederlo?» «Sì», dissi. «Non io», disse Mike. «Questo signore!» L'uomo dell'anis del mono si asciugò la bocca e si alzò. «Vieni!» In una stanza sul retro, Robert Com stava dormendo pacificamente disteso su alcune botti. Era troppo buio per vederlo in faccia. Lo avevano coperto con una giacca e ce n'era un'altra piegata sotto la sua testa. Intorno al collo e sul petto portava una grande resta d'aglio. «Lascialo dormire!» sussurrò l'uomo. «Sta benissimo!» Con ricomparve 2 ore dopo. Entrò nello stanzone ancora con la resta d'aglio al collo. Gli spagnoli urlarono al suo ingresso. Con si sfregò gli occhi e sogghignò. «Devo aver dormito», disse. «Oh, per niente», disse Brett. «Eri solo morto», disse Bill. «Non vogliamo andare a cena?» domandò Con. «Vuoi mangiare?» «Sì, perché no? Ho fame.» «Mangia quell'aglio, Robert», disse Mike. «Ehi, mangia quell'aglio!» Con restò impassibile. Dormire gli aveva fatto bene. «Andiamo a mangiare», disse Brett. «Io devo fare un bagno.» «Andiamo», disse Bill. «Trasportiamo Brett all'albergo.» Dicemmo addio a molta gente, stringemmo le mani a molta gente e uscimmo. Fuori era buio. Thank you. «Che ora credete che sia?» domandò Con. «È domani», disse Mai. «Hai dormito 2 giorni?» «No», disse Con. «Che ora è?» «Sono 10:00».
«Quanto abbiamo bevuto?»
«Vorrei dire quanto abbiamo bevuto noi. Tu hai dormito». Scendendo le strade buie verso l'albergo, vedemmo i razzi esplodere sopra la piazza. E avvicinandoci alla piazza, vedemmo la piazza stessa gremita di gente, e tutti quelli che erano nel centro stavano ballando. Ci fu una gran cena in albergo. Fu il primo pasto con i prezzi raddoppiati per la fiesta, e comprendeva molti nuovi piatti. Dopo mangiato, uscimmo in città. Ricordo che decisi di rimanere alzato tutta la notte, per veder passare i tori per le strade alle 6:00 del mattino, ma avevo talmente sonno che andai a letto verso 4:00. Gli altri rimasero in piedi. La mia camera era chiusa, e non riuscendo a trovare la chiave, salii di sopra e dormii su uno dei letti di quella di Con. Fuori la fiesta continuava nella notte, ma ero troppo assonnato perché mi tenesse sveglio. Ciò che mi svegliò fu l'esplosione del razzo che annunciava l'uscita dei tori dai recinti. Avrebbero percorso al galoppo le strade cittadine sino all'arena. Avevo dormito sodo e mi svegliai con la sensazione che fosse troppo tardi. Mi infilai una giacca di Con e uscii sul balcone. Sotto la stretta viuzza era deserta. I balconi erano stipati di gente. All'improvviso arrivò dalla strada una folla. Correvano tutti in un gruppo compatto. Passarono e risalirono la strada che portava all'arena, e dietro di loro arrivarono altri uomini che correvano ancora più svelti, e poi qualche isolato che correva sul serio. Dopodiché ci fu un piccolo intervallo, e poi giunsero i tori di gran carriera, alzando e abbassando la testa in continuazione. Sparirono tutti oltre l'angolo. Un uomo cadde, rotolò nella cunetta e rimase immobile. Ma i tori continuarono nel loro cammino senza accorgersi di lui. Correvano tutti assieme. Dopo la loro scomparsa si levò dall'arena un grande strepito, continuò a lungo, poi finalmente l'esplosione di un razzo annunciò che i tori erano passati oltre la gente che gremiva l'arena ed erano entrati nei recinti. Tornai in camera e mi rimisi a letto. Ero stato sul balcone di pietra a piedi nudi. Sapevo che i nostri dovevano essere tutti all'arena. Tornato a letto, mi addormentai. Mi svegliò Con entrando. Cominciò a spogliarsi e andò a chiudere la finestra perché dal balcone della casa di fronte ci stavano guardando dentro. «Avete visto lo spettacolo?» domandai. «Sì, eravamo tutti lì. Nessun ferito? Uno dei tori si è infilato in mezzo alla folla dell'arena e ha sbalzato in aria 7 o 8 persone. Come ha reagito, Brett? È stata una cosa talmente improvvisa che nessuno ha avuto il tempo di turbarsi. Vorrei essere rimasto alzato. Non sapevamo dove fossi. Siamo saliti in camera tua, ma era chiusa a chiave. Dove avete fatto mattina? Abbiamo ballato in una specie di club. A me è venuto sonno, dissi. Santo cielo, io sonno ce l'ho adesso, disse Con. Ma non smette mai questo frastuono?
No, per una settimana.
Bill aprì la porta e ficcò dentro la testa.
Dov'eri, Jake?
Li ho visti passare dal balcone.
Com'è stato? Magnifico. Dove stai andando?
A dormire. Nessuno si alzò prima di mezzogiorno.
Luciano Virgilio ha letto Fiesta di Ernest Hemingway. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego. A cura di Fabiana Carovolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.